Friday I'm in News, settimanale di attualità a cura di Radio Sherwood.
Ciao a tutti e tutte, sono Martina e partiamo dalle notizie estere, dove la Germania ha deciso di autorizzare la vendita di 50 unità del sistema di difesa antiaerea Gepard all'Ucraina, con il plauso del segretario alla difesa statunitense Lloyd Austin. I Gepard non sono sufficientemente corazzati per essere usati in operazioni offensive. Si tratta, semplificando, di sistemi di difesa antiaerea cingolati. Resta il problema delle munizioni. La Germania ha chiesto di poterle trasferire all'Ucraina dalla Svizzera, ma la Svizzera ha posto il veto. Il cancelliere Scholz, infatti, si dice preoccupato che la Germania possa essere considerata da Putin parte in guerra. A ciò va aggiunto un nuovo invio di armi da parte dell'Italia, annunciato dal ministro della Difesa Guerini, che fa riferimento al secondo decreto interministeriale, attualmente in via di finalizzazione della stessa natura della precedente tranche di aiuti forniti sulla base delle richieste da parte ucraina e in ossequio alle risoluzioni del Parlamento italiano. All'invio di armi che esulano dal perimetro del legittimo esercizio del diritto di difesa si oppone il Movimento 5 Stelle.
È iniziata la guerra del gas. La compagnia energetica russa Gazprom ha completamente sospeso le forniture di gas naturale alla società polacca Pichinning e alla bulgara Bulgargaz. La causa di tale interruzione è il mancato pagamento in rubli in tempi utili, secondo le nuove direttive che sono state diramate lo scorso 23 marzo dal Cremlino per i versamenti ai cosiddetti paesi ostili. Per la Presidente della Commissione dell'Unione Europea, la tedesca Ursula von der Leyen, non si può cedere ai ricatti, perché pagare in valuta russa è una violazione delle nostre sanzioni. La Russia dunque colpisce la Polonia e la Bulgaria per mandare un messaggio alla Germania. La Russia vuole ricordare dunque a tal paese che chiudere i rubinetti del gas è in fin dei conti un'operazione semplice e immediata, ma vuole anche dimostrare che uno stratagemma, affinché nessuno perda la faccia, può essere sempre raggiunto.
Il presidente della Transnistria, che è la regione separatista della Moldova, Vadim Krasnolesky, ha dichiarato lo stato di allerta antiterrorismo per 15 giorni, a seguito degli attacchi verificatosi tra il 25 e 26 aprile contro strutture istituzionali, militari e civili. Posti di blocco militari sono stati già istituiti attorno a diverse città transnistriane. Secondo la presidente della Moldova, Maia Sandu, gli atti dimostrativi sarebbero frutto di divisioni interne alla regione indipendentista. Per Oleksiy Arestovich, consigliere personale di Zelensky, l'Ucraina potrebbe risolvere il problema transnistriano con uno schiocco di dita, ma possiamo intervenire solo dopo una richiesta ufficiale dalla Repubblica Moldova.
Parliamo di Birmania. San Suu Kyi è stata condannata a 5 anni per corruzione. Un tribunale della giunta l'ha quindi condannata mercoledì a 5 anni di reclusione e la sentenza fa parte di una raffica di procedimenti penali che sono a carico dell'ex leader della Birmania, che rischia così di rimanere in carcere per decenni. In quest'ultimo caso la premio Nobel era stata accusata di aver accettato una tangente di addirittura $600.000 in contanti e lingotti d'oro.
Per le economie dei paesi emergenti si prepara una raffica di shock mai vista dagli anni 90, quando una serie di crisi a catena aveva affondato economie e fatto cadere governi. I disordini scatenati dall'aumento dei prezzi di generi alimentari ed energia stanno già colpendo paesi come Sri Lanka, Egitto, Tunisia e Perù. E ora potrebbero trasformarsi in una crisi del debito più ampia, oltre che in una nuova minaccia, in grado di compromettere la fragile ripresa dell'economia mondiale dopo la pandemia. Ad aggravare il rischio c'è la campagna monetaria più aggressiva che la Federal Reserve degli Stati Uniti abbia mai intrapreso in 20 anni. L'aumento dei tassi di interesse statunitensi infatti comporta un significativo aumento dei costi di servizio del debito per le economie in via di sviluppo. Come se non bastasse, l'altra cruda realtà, la guerra in Europa, causa il recente shock alimentare ed energetico e non dà segni di concludersi a breve. Questo insieme di rischi ha già spinto lo Sri Lanka sull'orlo dell'impossibilità di ripagare le sue obbligazioni. Altre economie emergenti come Pakistan, Tunisia, Etiopia e Ghana rischiano di seguire presto questo esempio.
La Commissione europea ha avviato lo scorso 27 aprile il meccanismo di condizionalità che potrebbe portare alla sospensione dei fondi all'Ungheria per le ripetute violazioni dello Stato di diritto. Bruxelles ha infatti riscontrato varie irregolarità negli appalti pubblici e nella lotta alla corruzione. È la prima volta che l'Unione europea attiva il meccanismo, che è entrato in vigore nel gennaio del 2021.
Per quanto riguarda il fronte Stati Uniti, un rapporto presentato dallo Stato del Minnesota il 27 aprile accusa la polizia di Minneapolis di discriminazioni razziali generalizzate. L'inchiesta, lanciata dopo l'omicidio dell'afroamericano George Floyd, ha stabilito che i poliziotti locali tendono a ricorrere più spesso alla forza contro i neri rispetto ai bianchi, anche quando le circostanze sono simili.
Secondo un rapporto delle Nazioni Unite che è stato presentato il 27 aprile, le moderne tecniche agricole stanno danneggiando i terreni a un ritmo che è assolutamente insostenibile per l'umanità. Il 40% dei terreni agricoli mondiali è in uno stato di assoluto degrado e, in assenza di ulteriori provvedimenti, entro il 2050, secondo tale rapporto, perderemo un'area ulteriore delle dimensioni addirittura del Sud America.
Passiamo adesso alle notizie nazionali, partendo con la tematica degli infortuni sul lavoro, dove le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'INAIL tra gennaio e marzo sono state 194.106, con un aumento del 50,9% rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo rileva l'INAIL spiegando che si tratta di dati provvisori e che il confronto richiede cautele. Il dato si confronta con un periodo di restrizioni. Le denunce di incidenti con esito mortale nel primo trimestre sono state 189. Sono in aumento le patologie di origine professionale denunciate con 14.517 denunce, con il 6,9% in più. L'incremento dei casi mortali di incidenti sul lavoro rilevato tra i primi trimestri del 2021 e del 2022 è legato solo alla componente femminile, i cui casi mortali denunciati sono passati da 14 a 24, mentre quella maschile scende da 171 a 165. Secondo i dati INAIL, sono in aumento le denunce dei lavoratori italiani, che da 158 passano a 163, in calo quelle dei comunitari, che da 9 passano ad 8, e in parità quelle degli extracomunitari, che sono state 18 in entrambi i periodi. Dall'analisi per classi di età, da segnalare gli aumenti dei decessi tra gli under 40, da 34 a 49 casi, e tra i 45 e i 49 anni, da 22 a 24. In calo quelli tra i 40 e i 44 anni, da 17 a 16.
È discriminatoria e lesiva dell'identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale di qualche giorno fa. Alla luce della stessa, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi stessi decidano di comune accordo di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di un accordo sull'ordine dell'attribuzione, resta salvo l'intervento del giudice in conformità su quanto dispone l'ordinamento giuridico. Secondo la Corte, nel solco del principio di uguaglianza e nell'interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul proprio cognome, che costituisce un elemento fondamentale dell'identità personale. La Corte ha dunque dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte quelle norme che prevedono l'automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli sia nati nel matrimonio che fuori, o figli adottivi. È compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione. La sentenza poi sarà depositata nelle prossime settimane.
La potenza femminista o il desiderio di cambiare tutto è il saggio di Veronica Gago, presentato per la prima volta in Italia al Book Pride di Milano e pubblicato in Italia dalla casa editrice Capovolte. Veronica Gago, ricercatrice argentina, tra le fondatrici del movimento Ni Una Menos e voce di spicco del femminismo internazionale, sarà in tour in 6 città italiane a inizio maggio, tra cui ricordiamo l'incontro il 2 maggio alle 19 presso Il Pedro e a Venezia il 3 maggio alle 10 al CAF Oscari.
A Padova il 1° maggio contro le guerre, il caro vita per la giustizia climatica e sociale. L'1° maggio dunque sarà la festa delle nostre vite e della lotta per migliorarle insieme. E, è stato diramato questo comunicato stampa che potete verificare anche sull'evento Facebook Padova 1 maggio e il corteo inizierà alle ore 15 ai piedi del cavalcavia Borgomagno nel vicolo Tiziano Aspetti, un corteo che arriverà al parco Milkovich e si concluderà all'interno della cornice del Festival dell'Arcella Bella che sarà inaugurato tra qualche giorno. Promuovono il 1° maggio ADL Cobas, CSO Pedro, le maestranze dello spettacolo della Regione Veneto, Polisportiva San Precario e l'ASD Quadrato Meticcio. Ma parliamo del corteo del 1° maggio proprio con l'ADL Cobas, nello specifico con Luca.
Allora, diamo un benvenuto a Luca Dall'Agnol della DL Cobas qui alla trasmissione Friday I'm News. Lo abbiamo invitato proprio affinché ci parli un po' del corteo del 1° maggio che ci sarà appunto domenica 1° maggio qui a Padova. Ciao Luca.
Ciao a tutti e a tutte, grazie per l'invito.
Grazie a te. E vorrei subito cominciare dalle istanze, dai temi e dagli obiettivi che sono stati posti per il corteo del 1° maggio, che è una giornata che spesso viene vissuta anche come una scadenza comandata, una ricorrenza, piuttosto che una vera giornata di lotta. Voi come l'avete intesa questa giornata?
Beh, per noi la giornata del 1° maggio è una giornata che diventa sempre più importante nel corso degli anni. È certamente una giornata storica, rituale, che ormai in Italia, come dire, in molti casi viene svalutata da iniziative semplicemente di testimonianza. Noi da un po' di anni a questa parte, con una serie di realtà sociali con cui collaboriamo in maniera molto stretta da tantissimi anni, abbiamo deciso insomma di rilanciare questa data e di riempirla di contenuti, con mobilitazioni, iniziative e con anche progetti e progettualità. Per noi il 1° maggio che di quest'anno ha praticamente al centro i temi della guerra, che è stata ovviamente ritornata in Europa dopo tanti anni, però è una delle tante guerre che si stanno combattendo nel mondo, ci dobbiamo sempre ricordarla, ma che porta con sé anche la questione dell'avvento del costo della vita, dell'inflazione, quello che chiamiamo anche caro vita, dentro un contesto in cui le rivendicazioni sociali per la giustizia climatica diventano sempre più urgenti. Quindi un corteo che vuole parlare, vuole portare questi temi con forza, ma non li vuole portare in un'ottica semplicemente retorica o di testimonianza, ma che è parte di un progetto di più lunga scadenza che con le realtà con cui condivideremo la giornata, per cui con il sociale Pedro, con le polisportive, San Precario, il quadrato Pizzo, con la polisportiva Galeano e con le tante realtà insomma della galassia di Sherwood. Stiamo provando a costruire un progetto che vuole mettere al centro, vuole dare stabilità a, come dire, a una serie di relazioni che abbiamo costruito nel corso degli anni e che stanno cercando di, come dire, di mettere al centro della riflessione e anche dell'azione la giustizia climatica e la giustizia sociale, che noi vanno di pari passo insieme ovviamente con la lotta contro le guerre e contro ogni forma di razzismo e di discriminazione.
E lo dicevi bene, quindi è un corteo che si inserisce in un percorso, quello che è sul caro vita, che tra l'altro è nato proprio al CSO Pedro praticamente un mese fa, il 1° aprile, quindi è un'iniziativa che non terminerà proprio il 1° maggio, ma sarà un percorso sempre più composito, come ben dicevi, giusto Luca?
Sì, esatto, perché per noi quella l'assemblea del Centro Sociale Pedro è stato l'inizio di un percorso che per noi è strategico e che guarda i prossimi mesi, non solo dove ci dovremo comunque confrontare con le tensioni internazionali, con un'economia di guerra, con il cambiamento delle condizioni molto probabili, delle condizioni sociali e anche della crisi climatica e ambientale che stiamo vivendo, le questioni che magari si sentono meno, in particolare la questione climatica che è stata centrale, diciamo, fino alla pandemia e che adesso, dopo la pandemia, nel corso della pandemia e adesso ancora con questa nuova crisi legata alla guerra, sembra essere stata dimenticata, ma invece si sta ponendo. Le guerre ovviamente sono, oltre a produrre morti, distruzione, producono anche un grandissimo inquinamento, peggiorazione delle condizioni ambientali, oltre a inquinare le nostre menti, le nostre relazioni sociali. Quindi penso di un percorso che per noi è importantissimo e che vogliamo condividere assieme. È importante, credo, anche trascorrere su momenti di mobilitazione. Sarà una giornata di lotta, ma sarà una giornata, diciamo, di mobilitazione con un corteo rigoroso, comunicativo, ma anche un momento di costruzione di relazioni sociali, perché io penso che sia anche fondamentale costruire delle relazioni che passano anche dalla condivisione di momenti di mobilitazione e poi anche di socialità, visto che comunque trascorreremo che ad un pomeriggio del 1 maggio assieme all'interno del parco pubblico di Cento.
Giusto, hai fatto bene il contesto anche che stiamo vivendo, chi più di te, come che fai parte comunque della DL Cobas, poteva descriverlo meglio. E, quindi l'invito è di vederci tutti domenica 1 maggio, il corteo partirà alle ore 15, giusto Luca?
Sì, il corteo partirà alle ore 15 dall'asta a Borgo Magno, piccolo aspetti e si svilupperà lungo la prima stella per poi arrivare all'interno del parco Minkovic. Ci auguriamo che sia un corteo partecipato, rumoroso, comunicativo, che metta al centro i nostri bisogni, i nostri desideri.
Benissimo, allora l'invito che facciamo a tutti i nostri radioascoltatori è di vederci domenica 1 maggio per il corteo organizzato da tutta questa realtà composita che si inserisce anche nella linea contro il caro vita. Grazie mille Luca e ci risentiamo prestissimo.
Grazie a tutti e a tutti e a presto, ci vediamo domenica.
Friday I am in news. Settimanale di attualità a cura di Radio Sherwood.